Consigliere in aula, per cortesia. Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri che stanno in aula, al segretario generale, alla signora Moroni, alla giunta, ovviamente al sindaco, alle persone presenti in aula, nonché alle persone che ci ascoltano da Centro Mare Radio. Prego la dottoressa di fare l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciogli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Sinatti Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale, signor Presidente.
Grazie, dottoressa. Hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, è arrivata in questo momento il consigliere Asciutto, Battinocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, D'Alessio Nardino, Esigibili Santino, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Ruscito Piero, Sinatti Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale in prosecuzione di quello del 15 è il seguente. Al punto 2 avevamo mozioni e interrogazioni, le mozioni sono state discusse, dovremmo fare mezz'ora di interrogazioni. Abbiamo ancora l'azienda speciale Ala Servizi, riapprovazione e bilancio di esercizio dell'anno 2005 e la convenzione Provincia Comuni per l'accesso al credito. Chiede la parola il consigliere Battilocchi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedo l'anticipazione del punto relativo all'accesso al credito, all'accordo con la Provincia. E chiedo che venga rimandato alla prossima seduta invece la trattazione del punto della riapprovazione del bilancio 2005 dell'Ala Servizi, in quanto mancano alcuni consiglieri che stanno fuori per il servizio e che ci hanno chiesto la possibilità di essere presenti alla discussione, per cui chiediamo che dal prossimo consiglio si possa ridiscutere questo punto. Intanto l'anticipazione del punto relativo all'accordo con la Provincia.
Grazie consigliere Battilocchi, ha chiesto la parola il consigliere Boccia. Prego consigliere Boccia.
Sì, come gruppo di AN siamo d'accordo su quanto proposto dal consigliere Battilocchi.
Grazie consigliere Boccia, ci stanno altri interventi. Il sindaco, prego.
Sì, no, io mi scuso se torno un attimo indietro, ma stavo parlando di un'altra questione. Soltanto per una comunicazione che poi di fatto è una notizia che già i consiglieri hanno. E per un saluto. Alcuni giorni fa è andato in pensione Giovanni Antonio Lancianese. È tra le 3 o 4 persone che hanno fondato il Comune di Ladispoli. Insomma, quando il Comune di Ladispoli nel 70 è stato creato, noi eravamo Comune di Cerveteri, mi sembra 4 persone accettarono di trasferirsi dal Comune di Cerveteri per venire a Ladispoli e un'altra era Valecchi. Quindi, in questi anni, in questi ormai 37 anni, hanno contribuito a creare la storia amministrativa di questa città. E, diciamo, ha talmente contribuito a creare la storia amministrativa che siamo preoccupati dal fatto che molti pezzi della storia, diciamo, la connessione tra pezzi della storia stanno nella testa di Lancianese e quindi speriamo poi adesso di arrivare ad un passaggio che già è in atto, insomma, ma comunque un passaggio meno traumatico possibile, perché ripeto, molte pratiche, insomma, hanno vissuto, soprattutto quelle pratiche che sono andate avanti per 10, 15 anni, 20 anni, insomma, hanno vissuto soprattutto su persone come lui, ripeto, poi ce ne sono alcune altre che rappresentano un po' i pilastri di questo comune. Quindi io volevo mandare un saluto e penso che tutto il Consiglio Comunale si associa a questo saluto ai 37 anni di carriera passati da Lancianese nell'ufficio tecnico del Comune di Ladispoli, ripeto, un pezzo della storia amministrativa di questa città che è andato, diciamo, felicemente in pensione, nel senso che gli auguriamo di godersi gli anni della pensione nella migliore maniera possibile.
Grazie sindaco, ci stanno altri interventi. Consigliere Ardita, prego.
Volevo comprendere l'ordine dei lavori. Si inizia dal punto della provincia o dalle interrogazioni?
Allora, consigliere Abita, il consigliere Battilocchi, con l'accordo anche del gruppo di AN, espresso da Voccia, si anticipa il punto 6, quindi convenzione provincia comuni per l'accesso al credito, e poi si passa alle interrogazioni, mentre si rinvia il punto 5, azienda speciale alla servizi, riapprovazione bilancio di esercizio anno 2005, così come ha spiegato il consigliere Battilocchi. Questa è la proposta. Prego.
Mi auguro che ci sia il tempo almeno questa sera sulle interrogazioni, visto che su 8, 9, 10 consigli comunali ne abbiamo dedicati appena un paio di mezz'orette, anche perché credo che i cittadini abbiano diritto di sapere qualche cosa sui problemi che ci sono e che ne discutiamo ogni tanto.
Consigliere Ardita, mi spiace rappresentarle, lei era presente nei consigli comunali, perché da 10 consigli comunali non si parla di interrogazione, mi pare una cosa un pochino fuori luogo. Quando avrà la parola
deve essere più precisa lei.
Consigliere Ardita,
lei deve essere più precisa, abbiamo dedicato un paio di mezz'ore, ho detto.
Sì, ma lei ha parlato di 10 consigli comunali.
Su 10 consigli comunali.
Sull'ordine del giorno, mi pare che allora, non sia così, anzi, invito
da 4
signora...
consigli comunali.
Per cortesia, non ci possiamo accavallare, consigliere Ardita. La invito un attimino a tenere un comportamento.
No, la invito a lei a essere più precisa, presidente.
No, io sono stata precisa, è lei che non è stato preciso. Comunque, tronchiamo le polemiche, le dirò quando sono state fatte ultimamente le interrogazioni, fermo restando che oggi sta all'ordine del giorno, quindi. Ma non 10 consigli comunali che non sono state tenute le interrogazioni. Non è vero. Allora, sull'ordine dei lavori, se ci stanno altri interventi, nessun intervento, possiamo mettere in votazione. Ah, il consigliere è uscito. Prego, consigliere.
Sì, io mi associo agli auguri del sindaco che ha fatto a Tonino Lancianese. È vero, un pezzettino di storia che va in pensione, quindi... Siamo tutti convinti dell'ottimo lavoro che ha svolto in amministrazione e quindi a nome del Partito della Libertà mi associo a questi auguri, e per quanto riguarda la proposta di Battilocchi siamo d'accordo ad anticipare quel punto e poi fare le interrogazioni.
Grazie consigliere Ruscito, altri interventi? Nessun intervento, quindi possiamo mettere in votazione l'ordine il cambiamento dell'ordine del giorno così come proposto dal consigliere Battilocchi, la precisazione al consigliere Ardita. L'ultima volta che sono state fatte le interrogazioni è stato il 29 di ottobre, mi conferma la segreteria, e sono stati fatti successivamente a quello due consigli comunali. Prego consigliere Asciutto, Franca Asciutto, prego consigliere.
Buonasera a tutti, buonasera consiglieri e sindaco e presidente. Chiedevo un'informazione, nel senso che la volta scorsa sono state discusse le mozioni. Io volevo chiedere se questa sera poteva essere messa all'ordine del giorno una mozione che io vorrei presentare, o non è il caso, perché l'abbiamo chiusa le mozioni la volta scorsa. Va bene, allora solo le interrogazioni.
Sì, è una mozione veloce perché riguarda... il discorso sta che domani comunque abbiamo conferenza dei capigruppo e la prossima volta verranno rimesse subito mozioni e interrogazioni come prevede il nostro regolamento del Consiglio Comunale. Purtroppo l'abbiamo discusse, sono state discusse la volta scorsa e quell'argomento è stato discusso. Sì, la prossima volta l'ha già protocollata, consigliere?
No.
Quindi la invito magari a protocollarla.
Va bene, grazie.
Così con l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale potremmo, come richiesto da alcuni gruppi consigliari, potremmo inviare a tutti i consiglieri comunali la mozione, così
perfetto.
Si viene in aula più preparati. Grazie consigliere Assetto. Mettiamo allora in votazione il mutamento dell'ordine del giorno così come proposto dal consigliere Battilocchi e avallato anche da altri gruppi consigliari, ovvero sia si discute per primo la convenzione provincia comune per l'accesso al credito. Si rinvia l'azienda speciale alla servizi per le motivazioni illustrate dal consigliere Battilocchi e si fanno le interrogazioni. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, quindi non ci sono astenuti. Ah, scusami, mi scusi consigliere Pengen. Quindi non all'unanimità. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Ripetiamo cortesemente la votazione.
20 allora. Perché prima aveva votato
Quindi, contrari? Contrari il consigliere Ardita e il consigliere Penge. Quindi l'ordine del giorno è mutato. Allora si discute la convenzione provincia comuni per l'accesso al credito. Relazione il consigliere delegato Battilocchi.
Allora, la provincia, nell'ambito della funzione di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali, ha attivato l'iniziativa per condividere le esperienze maturate con la strategia finanziaria attuata negli ultimi anni e al fine di trasferire i vantaggi da esse derivati agli enti di riferimento sul territorio. Appare opportuno per cui seguire questo obiettivo aderendo all'iniziativa proposta dalla provincia, quale soggetto per la gestione unitaria delle procedure di gara volta a reperire un intermediario per il finanziamento degli investimenti, che l'iniziativa consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di individuare la banca che offre lo spread più basso sul tasso di mercato in virtù della massa critica degli investimenti che attraverso il coinvolgimento della provincia sul territorio si può riuscire ad ottenere. Preso atto che in tale contesto le opportunità offerte anche dalla Banca Europea per gli Investimenti, è un organismo finanziario della Comunità Europea con la quale questa amministrazione ha un consolidato rapporto, riveste un carattere di assoluta eccellenza, ma non sono alla portata dei singoli enti, in ragione dell'impossibilità per la BEI di istituire un rapporto diretto con ciascuno di essi, cioè dei comuni, nonché del limite operativo della BEI rappresentato da progetti di importo non inferiore a 25 milioni di euro. Tale importo con la BEI potrebbe essere raggiunto, seppure indirettamente, selezionando un intermediario finanziario fra quelli qualificati come intermediari bancari per prestiti globali presso la Banca Europea degli Investimenti e capaci pertanto di ottenere un costo della raccolta che sia a vantaggi dei tassi di rifinanziamento praticati dalla stessa BEI. Constatato che la provincia di Roma ha avviato contatti con la BEI per verificare la disponibilità della stessa a concedere una linea di credito a favore della banca aggiudicataria per un importo massimo pari al 50% dei progetti ritenuti ammissibili, atteso quindi che l'intermediario finanzierà l'importo complessivo indicato nel bando di gara dato dalla somma dei fabbisogni di indebitamento che verranno indicati dagli enti aderenti alla Convenzione, con l'opportunità di accedere a sua volta al rifinanziamento BEI per un importo massimo del 50% del totale dei progetti ritenuti ammissibili dalla BEI stessa, cosiddetta categoria eleggibili, ritenuto quindi opportuno proporre la provincia di Roma quale ente capofila di una convenzione con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267, per la gestione unitaria delle procedure di gara per il reperimento di un intermediario accreditato dal cofinanziamento presso la BEI. Preso atto che i punti qualificanti di detta convenzione sono i seguenti. Primo, la provincia di Roma capofila della gestione unitaria delle procedure di ricorso al credito tramite assunzione di mutui bancari. Secondo, gli enti aderenti alla presente convenzione non assumono alcun impegno circa il valore effettivo del debito da contrarre, che può essere anche pari a zero. Terzo, individuazione di un intermediario finanziario da selezionare fra quelli qualificati come intermediari bancari per prestiti globali presso la Banca Europea degli Investimenti e capaci pertanto di assicurare un costo della raccolta che sia a vantaggio dei tassi di rifinanziamento praticati dalla stessa BEI. Quarto, l'intermediario finanzierà l'importo complessivo indicato nel bando di gara con l'opportunità di accedere a sua volta al rifinanziamento BEI per un importo massimo del 50%. Del totale dei progetti ritenuti ammissibili al cofinanziamento BEI. Quinto, al termine delle procedure selettive definite le condizioni, la provincia di Roma provvederà alla stipula di un accordo quale delegata con ciascuno degli intermediari finanziari aggiudicatari, restando esclusa qualsivoglia obbligazione rispetto ai singoli contratti di prestito. Sulla base delle condizioni come sopra pattuite, gli enti convenzionati procederanno, se lo riteranno opportuno, alla stipula di contratti di prestito relativi alle singole operazioni nel rispetto della normativa vigente. La provincia di Roma non fornirà pertanto le garanzie per l'assunzione di mutui e prestiti di cui al titolo quarto capo terzo del decreto legislativo 267, se non per l'eventuale quota di debito direttamente assunta. Pertanto, visto quanto sopra, si delibera di approvare l'allegato schema di convenzione fra la provincia di Roma e gli enti locali di riferimento sul territorio, avente ad oggetto la negoziazione unitaria delle condizioni di ricorso all'indebitamento tramite assunzione di mutui bancari per il rifinanziamento degli investimenti. Di dare mandato all'area economico-finanziaria di compiere tutti gli atti amministrativi necessari per dare completa attuazione alla convenzione stessa. Nella sostanza è il classico discorso dell'unione che fa la forza, cioè la provincia si fa parte attiva per tutti i comuni che intendono aderire a questa iniziativa, con lo scopo di arrivare anche a poter chiedere finanziamenti BEI della Banca Europea Investimenti, che non sono di per sé stesso facili da raggiungere dai singoli comuni, in quanto operano su livelli di credito abbastanza elevati, che però messi insieme possiamo raggiungere. Detto questo, anche nel momento in cui si dovesse arrivare a questa plafond messa a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti a favore della provincia e quindi dei comuni rappresentati, questo non pone nessun obbligo al comune stesso, che potrà valutare volta per volta se aderire o meno al singolo finanziamento. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi. Consigliere Voccia, prego.
Grazie Presidente, soltanto per confermare quello che noi abbiamo poi asserito in Commissione, dopo la lettura degli atti, dopo la verifica di quanto detto, noi non ci resta che votare favorevoli, in quanto questa amministrazione una volta ogni tanto, forse una volta ogni 5 anni, ogni 2 anni, fa qualche cosa di positivo per la città, e pertanto noi diamo il voto favorevole a questo deliberato. Grazie.
Grazie consigliere Voccia. Ci stanno altri interventi? Nessun intervento. Possiamo passare allora direttamente alla votazione di questo punto. Convenzione, quindi punto 6 all'ordine del giorno, anticipato. Convenzione provincia comuni per l'accesso al credito. Chi è favorevole alzi la mano.
Peggiardita?
No.
Allora, 15 favorevoli.
15 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 consiglieri astenuti. Il punto è approvato. Andiamo alle interrogazioni. Consigliere Voccia ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Io stasera faccio un po' funzione del capogruppo, perché avevo chiesto a lui l'altra volta che ci avevo 2 interrogazioni da fare. La prima è un chiarimento sull'ultima interrogazione che io ho fatto qui in Consiglio e che riguardava gli abusi edilizi. Se lei ricorderà, Sindaco, mi dispiace Sindaco, lei quando deve parlare con mi fa aspettare. Dicevo, parlavo un chiarimento sull'ultima interrogazione che ho fatto, ma l'ho fatta a lei, non all'assessore, sugli abusi edilizi effettuati sul territorio di Ladispoli. E ho anche detto, lo rinego, che andavano risolte quelle 14-15 situazioni risolvibili sul territorio. Lei mi rispose dal canto suo, questa sarà materia di come toccheremo il PRG a breve. Ecco, no, perché è sembrato e sembra che io sia quello che vuole dare un colpo di spugna a tutti gli abusi edilizi sulla Dispoli. Non è così. Questo era il primo chiarimento sull'interrogazione fatta la volta scorsa. La seconda interrogazione non la rivolgo a lei Sindaco, ma la rivolgo al delegato al bilancio, o al consigliere Battilocchi, che non vedo. Ah no, è presente. Noi avevamo incominciato a discutere in commissione per quanto riguarda quegli addetti, quei lavoratori che sono sia oggi sotto l'ala servizi e sia sotto quelli a progetti. Lei ci rispose, Assessore, che per quanto riguarda gli addetti all'ala servizi non ci sarebbe stato nessun tipo di problema. non so se lo riconferma stasera. Per quanto riguarda quei dipendenti che purtroppo non hanno un contratto ma sono a progetto, a noi ci preoccupa che fine faranno questi lavoratori. Se c'è in previsione a breve di una riconferma, di un fermo o di una riconferma, è giusto che noi non l'abbiamo appurato in commissione. Se ce lo spiega stasera le saremo grati, grazie. E così termino le mie due interrogazioni.
Grazie consigliere Boccia. Allora, la prima interrogazione era per il sindaco, quindi prego il sindaco
rispondo,
di rispondere.
Rispondo a tutte e due io.
Rispondo entrambi.
Per quanto riguarda l'urbanistica, a parte i chiarimenti da parte sua, per quanto ci riguarda sicuramente pensiamo prima della fine dell'anno di portare in una commissione urbanistica una serie di proposte che sono state avanzate e quindi li vedremo. Certamente, ripeto, si tratta di una serie di proposte, non il problema violazioni in generale che è fatto da ben altri numeri insomma rispetto alle proposte. Per quanto riguarda il personale, noi stiamo valutando attentamente la situazione del personale non stabile diciamo del nostro comune, ancora non stabile, per due aspetti, perché da una parte c'è un limite diciamo finanziario, cioè la spesa del 2007 non può essere superiore a quella del 2006. Consigliere Boccia, stavolta sono io che la riprendo. Che consigliava. Allora, dicevamo, ci sono, fermo restando che la finanziaria non è stata ancora approvata e quindi non sappiamo se quali sono le cose che dirà in maniera totale sugli aspetti sia finanziari, economici che normativi del personale, anche se alcune cose già le sappiamo. E noi abbiamo una serie di problemi che sono, primo, che la spesa del 2007 non può superare quella del 2006, quindi stiamo proprio facendo i conti operativamente per vedere che significa questo in termini pratici. Secondo, qui mi allaccio diciamo al discorso della finanziaria, la finanziaria probabilmente metterà fine ai rapporti di tipo non stabile, diciamo, anche per quanto riguarda gli enti comunali. E quindi dovremo capire come trasformare, diciamo, che spazio di manovra ci sarà per trasformare questi contratti esistenti in contratti non più temporanei ma in contratti stabili. Ripeto, è esame proprio di riunioni sia di stamattina che di domani mattina per quanto riguarda diciamo, la giunta e poi penso che sia opportuno che sulla vicenda prima che si concluda, quindi diciamo, probabilmente prima del 30 di novembre, ci possa essere anche una commissione personale per informare diciamo, il resto del Consiglio Comunale. C'è la volontà di mantenere al lavoro tutti coloro che attualmente prestano la loro opera presso il Comune, dobbiamo capire come arrivare a questo obiettivo. Ripeto, ci sono alcuni punti interrogativi, uno è finanziario e uno è normativo che riguarda appunto la legge finanziaria che non è ancora definitiva.
Consigliere Boccia, prego.
Sì, grazie Presidente. Soltanto per dire che accettiamo, siamo consapevoli dei costi, perché noi proprio di questo in Commissione Bilancio con il delegato al bilancio parlavamo di questi costi del personale, del futuro, come collocare questi dipendenti. Per il primo viceversa, il mio era più che altro un chiarimento, perché quando si parla di abusi io dico un conto a chi ha una concessione ed assolve magari con una cubatura leggermente e si può vedere cosa fare. Viceversa, cambia totalmente il discorso quando uno crea una struttura illegittima senza neanche la concessione, neanche per un metro cubo. Ecco, questo voleva essere il mio chiarimento, perché chi ci ascolta, ripeto, sono passato per quello che voleva qualche cosa di diverso, invece non è così. Grazie Sindaco. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Boccia. Ho iscritto a parlare il Consigliere Ardita. Prego Consigliere.
Grazie Presidente. Volevo rivolgere al Sindaco e riprendere il discorso proprio che ha fatto il Consigliere Boccia, il lavoro precario nel Comune di Radispoli è una piaga profonda all'interno dell'amministrazione, perché dobbiamo andare a affrontare seriamente, e lo dico pure uno che proviene dal sindacato, vedere che dovremo andare incontro al 30 novembre al rinnovo del contratto dell'AMA e abbiamo 14 operatori che da più di 13-14 anni stanno a part time, con contratto part time. Vedere la cooperativa dei lavori socialmente utili, anche loro che sono vicini alla scadenza del contratto e non hanno nessuna certezza. E ancora di più sono i 7 lavoratori, i 7 dipendenti che stanno all'ufficio tributi che prestano servizio da circa 8-10 anni in un settore molto delicato. Ritengo che andare a affrontare il discorso del lavoro precario, ancor di più di una sinistra che con la legge finanziaria nazionale ha cercato di sistemare i lavoratori precari e che ne avete fatto una battaglia di colore di combattere il lavoro precario, ad oggi vediamo che all'interno dell'amministrazione comunale, sia con l'AMA, sia con gli uffici tributi e sia con la cooperativa sociale, abbiamo numerosi lavoratori precari e si parla di 14 dipendenti con la natezza urbana, 8 all'ufficio tributi, 7 dipendenti all'ufficio tributi, altri alla cooperativa sociale, il lavoro precario e una profonda piaga all'interno di questa amministrazione. Bisogna vedere se esiste questa volontà da parte dell'amministrazione di dare più certezze a questi giovani che hanno una famiglia per il loro futuro e per la loro casa. Questa è la prima interrogazione. La seconda. Ho preso l'ultimo gazzettino del Comune. A pagina 23 dice precisazione. Anche in questo numero del gazzettino non figurano interrogazioni, in quanto da giugno ad oggi non è ancora pervenuta alla nostra redazione alcuna copia ufficiale. Ritengo che è un atto molto grave questo, perché se parliamo da giugno, comprendo giugno, luglio, agosto, periodo estivo, da settembre, ottobre, novembre, in 3 mesi l'amministrazione o chi lavora nel gazzettino non è riuscito a prendere quelle notizie e riportarle sul giornale. Il gazzettino, oltre ad essere, è il gazzettino del Comune, dove i cittadini devono avere delle notizie sull'attività consiliare. Non possiamo pensare e continuare con questo giornale che sembra un po' uno slogan elettorale. Tante volte dite a noi che siamo all'opposizione, non siamo in campagna elettorale, non siamo in campagna elettorale, poi sfogliamo queste 25-26 pagine di attività consiliare, nulla. Il viaggio all'estero, quell'altro dice un programma natalizio di qualità, tutte tante belle cose, però credo che i cittadini dovrebbero avere da parte del Comune, questo è il gazzettino del Comune di Ladispoli che dovrebbe descrivere l'attività consigliare, che cosa fanno i consiglieri all'interno del Consiglio Comunale, credo, era usanza o consuetudine in passato scrivere anche le interrogazioni. Io mi ricordo l'altro anno, l'anno fa, c'erano anche le interrogazioni all'interno del Consiglio del Gazzetto, credo, non è che, però diamo un senso anche, vedo il disegno del Comune in prima pagina, del Governo, però cerchiamo, non so, un giornale può fare su di. Ma nello stesso tempo, se voi siete fatti, cercate di farlo descrivendo qualche cosa che si svolge all'interno del Consiglio Comunale. Terza interrogazione riguarda, molto breve, la terza interrogazione, via Praga, hanno scritto sull'Ortica, hanno scritto a Baronda, hanno scritto dappertutto, davanti a via Praga non si sa quello che ci sta, ci sta l'immondizia, ci stanno i letti, i frigoriferi, di tutto, scritto su dei giornali, qualcuno si dovrebbe pure accorgere, ogni tanto bisogna andare a pulire quelle strade dove... i Ladi Spolani e qualcun altro, siccome pagano pure le tasse dell'immondizia, e visto che il servizio dell'immondizia non copre tutte le città, tutte le vie della città, allora abbiamo rispetto, dobbiamo avere rispetto dei cittadini. L'ultima cosa mi hanno chiesto i residenti. No, brevissimo. Sì, sì, ultima cosa. Ok, sì, l'ultima cosa, a Via Genova mi hanno chiesto i residenti se una piccola potatura dopo qualche anno se si può fare, cioè intanto se ce lo ricordiamo. Ringrazio il delegato, tra tutte le cose negative ne diciamo una positiva, ringrazio il delegato esigibili all'Intesa Urbana che via degli Aironi finalmente è pulita dopo che trovavamo pure lì da anni e anni tanta sporcizia. Pure ho trasmesso insieme alla lettera le fotografie su questo, ho allegato le fotografie su via degli Aironi che era piena di buste dell'immondizia, letti, frigoriferi, di tutto e di più, accanto al depuratore. Vedisi, fotografie. La ringrazio Presidente e mi scuso se mi sono prolungato.
Grazie consigliere Ardita, le ricordo però che comunque le interrogazioni, come da statuto, l'articolo 24, comma secondo, non possono essere più di due, quindi la invito per la prossima volta lei e gli altri consiglieri ad attenersi al regolamento, perché poi si prende altrimenti troppo tempo. Prego, Sindaco.
Allora, sulla questione dei lavoratori abbiamo già risposto prima. Mi sembra che Ardita confonda il lavoro part-time col lavoro precario, sono due cose diverse, perché i lavoratori dell'AMA non è che sono precari, lo sono come tutte le ditte appaltatrici, sono lavoratori part-time, che è una cosa diversa dai lavoratori precari. Poi, per quanto riguarda il resto del lavoro, l'abbiamo detto prima rispondendo al consigliere Voccia, diciamo pure che questo governo con la finanziaria sembra che appunto abbia proprio introdotto norme di salvaguardia dei lavoratori, nel senso di impedire comunque il lavoro precario, e quindi i comuni si adegueranno, anche se spesso i comuni sono costretti a forme di assunzione anche diverse proprio perché le piante organiche non vengono ampliate. Comunque, ripeto, la finanziaria detterà anche le norme e i regolamenti su come dovranno comportarsi gli enti locali. Abbiamo detto prima che noi il problema è come, sotto quale forma dovranno, quale tipo di contratto, ripeto, ce lo dirà la finanziaria, ma sicuramente continueranno a lavorare, ma su questo gliel'abbiamo già detto anche ai lavoratori. E lo so, però le commissioni debbono tener conto appunto delle leggi, delle norme e dei costi. Adesso vedremo. Stiamo tanto per chiudere sia l'aspetto finanziario col bilancio di previsione sia quello normativo con la finanziaria, quindi ormai stiamo per arrivare. Per quanto riguarda alcuni aspetti, per via Genova è stato già programmato, come altre parti di Ancona e altre parti di Adispoli, la potatura che avverrà appunto, comincerà proprio in questa stagione, e quindi per via Genova è stato programmato anche un potenziamento dell'illuminazione, adesso vedremo se è soltanto con le lampade attuali oppure con la sostituzione, ma insomma un potenziamento dell'illuminazione. E per quanto riguarda altre zone di Ladispoli, adesso non so, lei continua a segnalare via Praga, ha detto, non so se l'ha segnalato anche all'ufficio, chiederemo all'ufficio se ci sono stati interventi. Come lei ha detto, per un'altra zona, sicuramente in questo periodo si stanno facendo molti interventi di bonifica, molti interventi di riqualificazione. Devo dire che purtroppo si finisce di fare un intervento di bonifica e dopo 15 giorni si sta da capo. Però vabbè, sicuramente bisogna continuare anche laddove avviene di nuovo ad intervenire. Grazie dell'interrogazione. Ah, sul Gazzettino c'è stata una modificazione da parte di chi, prima c'era una ditta appaltatrice che batteva a macchina tutto quello che veniva in Consiglio Comunale, cioè il dattilo scriveva tutto quello che veniva detto. Questo servizio è stato momentaneamente interrotto, ma sarà ripreso e quindi riprenderà anche per quanto riguarda le interrogazioni. Comunque sarebbe molto opportuno e anche molto, faciliterebbe molto il lavoro anche dell'ufficio, parte del Gazzettino, ma anche dell'ufficio, se le interrogazioni si riuscisse a farle scritte, perché è chiaro che a quel punto c'è, per esempio, adesso non voglio personalizzare, ma la sua interrogazione era abbastanza composita. Adesso per chi la deve riassumere, potrebbe riassumendo magari una cosa dirla meglio, una cosa dirla peggio. Se, per esempio, se noi riuscissimo anche velocemente a fare interrogazioni scritte, questo faciliterebbe enormemente il lavoro dell'ufficio. Perfetto. Se già ce l'ha, quella la può consegnare, perché dal prossimo numero cominceranno di nuovo le interrogazioni.
Grazie Sindaco, anche perché il nostro statuto prevede che le interrogazioni debbano essere presentate per iscritto. Noi abbiamo poi utilizzato la prassi di farle orali, ma nella maggior parte dei casi, come regola viene... Sì, infatti, però come regola, la regola è quella. Quella è... Allora, il consigliere Asciutto, prego, poi il consigliere Battilocchi. Grazie, ha rinunciato all'intervento. Consigliere Asciutto, prego.
Grazie Presidente. Dunque, io ho presentato il 15 novembre scorso un'interrogazione, ma non ci sta l'assessore alla pubblica istruzione, mi dispiace, in modo che mi potesse rispondere in merito a quello che adesso parlerò. Però, insomma, ecco, riguarda innanzitutto un decreto ministeriale emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione, decreto ministeriale numero 16 del 5 febbraio 2007, che ha emesso l'istituzione dell'osservatorio regionale permanente sul bullismo. Allora, visto che è un fenomeno sociale che riguarda la nostra città e non solo, e visto che più volte si sono seguiti episodi di violenza e anche di umiliazioni e soprusi nei confronti dei ragazzi nelle scuole, perché è un fenomeno che riguarda purtroppo la società di oggi. Allora io credo che la politica debba seguire i nostri ragazzi e deve prendere in seria considerazione questo fenomeno, perché si rivolge soprattutto al mondo giovanile e soprattutto a una funzione sociale ha un degrado sociale che si sta diffondendo tra i giovani. Quindi io ho chiesto con l'interrogazione che venisse attivato il numero verde antibullismo 800669696 come campagna smontabullo, che raccoglie le chiamate di denuncia, prepotenza, violenza o episodi isolati che si vengono a formare nelle scuole. Fino ad oggi questo numero verde in tutti i Lazio ha raccolto il 69% di denunce e a titolo informativo il 31%. Quindi, visto che l'iniziativa del Ministero va a affiancare e a collaborare in sinergia con diverse forze sociali e politiche già operanti sul territorio, chiedo che anche il nostro Comune si adopera a divulgare questo numero verde nelle scuole. Cos'è il bullismo? Il bullismo non è altro che il mobbing che subiscono i ragazzi nelle scuole, mentre gli adulti lo subiscono nei luoghi di lavoro. Quindi l'obiettivo di questa mozione è che praticamente anche la politica affianchi i nostri giovani in questo percorso difficile, e che, perché il bullismo non soltanto nuoce alla società, ma nuoce e sfavorisce lo sviluppo sociale ed economico, aumenta l'aggressività e la criminalità, quindi ogni forma di soppressione va assolutamente combattuta affinché questo fenomeno può essere combattuto. Insomma, ecco, quindi chiedo al Sindaco di sensibilizzare i dirigenti scolastici affinché possa essere pubblicizzato questo numero verde, e mi riserverò di presentare una mozione per la formazione di una commissione speciale che riguarda questo problema per la prossima volta. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto, prego Sindaco.
Sì, la ringraziamo di questa sua segnalazione, comunicazione. Già avevamo visto con l'assessore pubblica istruzione l'opportunità di questo aspetto. Sicuramente il problema del bullismo, del teppismo, delle volte anche pesante, perché soprattutto quando si rivolge verso altri coetanei assume aspetti gravissimi e pesantissimi, riguarda un po' tutto, forse tutto il mondo occidentale, forse tutta l'Europa progredita, cosiddetta progredita, e chiaramente è presente anche qui da noi. Ci sono momenti all'uscita della scuola nei quali momenti la quantità di adolescenti che esce crea momenti di tensione anche molto vicini a noi. È chiaro che è un problema non solo di controllo, che comunque serve, controllo, ma anche di educazione, anche di abitudine al rispetto degli altri, e voglio aggiungere anche abitudine al rispetto delle cose, perché quello che noi vediamo in termini di distruzione del patrimonio pubblico per strada, ma anche nelle scuole, è terribile. Abbiamo fatto il conto, fino dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono stati incendiati 30 cassonetti, oltre alla rottura qualche giorno fa, quindi 10 giorni fa, la ditta che stava montando i cigli in via Sanremo, diciamo in una delle strade della zona di via Roma, aveva naturalmente poggiato i cigli di travertino la notte, li ha appoggiati lì perché ormai il cantiere era in atto. La mattina dopo 3 di questi cigli erano stati spaccati. La notte è avvenuta questa cosa, quindi nemmeno il vetro, nemmeno, che comunque è già grave, o diciamo i metodi di annaffiamento che vengono categoricamente rotti, quelli che danno l'annaffiamento automatico durante la notte, ma addirittura i cigli di travertino. Quindi ci sono aspetti teppismo, di bullismo, ripeto, sono ancora più gravi quando si rivolgono verso altri coetanei e altre persone, soprattutto altri coetanei, perché poi vediamo spesso sulla stampa che cosa accade quando un bambino, un adolescente, in un momento così debole e delicato della sua vita viene preso di mira dai ragazzi. Quindi sicuramente su questo terreno c'è molto da fare e ringraziamo della segnalazione.
Grazie Sindaco. Consigliere Asciutto.
Sono 2 le interrogazioni che possiamo fare, vero?
Sì.
Ecco, scusi, sono brevissima in questo. Mi risulta che dopo la votazione della mozione per quanto riguardava la convenzione Il Gabbiano, mi risulta che ancora tutt'oggi, nonostante che alcuni istituti, come lei mi ha detto Assessore, ha comunicato ai dirigenti scolastici la facoltà di usufruire delle strutture gratuitamente la mattina, dalle 8.30 all'1.30, mi risulta ancora che ci sono classi delle scuole elementari, sì, che non usufruiscono di questo servizio. Ovviamente io ho avuto, parlo per conto di genitori che si lamentano che non viene applicata. Ora, questo dimostra la volontà dei genitori di usufruire di questi servizi, perché comunque non va ad aggravare le spese familiari, soprattutto per chi ha più di un figlio. Effettivamente il costo mensilmente diventa oneroso, anche perché chi non usufruisce della struttura Il Gabbiano deve pagare una cifra per usufruire di altri servizi che comunque, ripeto, no. Succede questo, che loro usano il pulmino per recarsi in un'altra struttura per fare delle attività prepadeutiche, ecco, con un costo di 5 euro mi risulta. Allora, io volevo chiederle se può verificare questo e perché i dirigenti scolastici non si adoperano ad usare la struttura gratuitamente del Gabbiano, visto che esiste, perché credo che l'attività sportiva è un momento di aggregazione, di socializzazione e soprattutto fa bene ai ragazzi. E se c'è la possibilità di usufruire di queste strutture, perché non farlo gratuitamente? Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Risponde l'assessore Mascani.
Prego. Spero di aver capito male. Praticamente i genitori danno una quota di 5 euro per andare in una struttura privata? Io me ne duole questo, perché noi abbiamo fatto una lettera che abbiamo fatto una lettera, consigliere, sì, abbiamo fatto una lettera, e lei lo sa, a tutti gli istituti che abbiamo a disposizione gratuitamente, ripeto, dalle 8.30 alle 13.30, gli impianti del Gabbiano. Quindi o avevano già preso degli impegni, ma questa è una cosa poi che rientra nell'ambito sicuramente di un progetto scolastico. Adesso non so come o perché, io verificherò questa cosa, ma poi non posso fare più di tanto. Se il direttore didattico o il consiglio d'istituto decide di non voler usufruire di quella struttura e di andare in una struttura a pagamento, non so cosa fare, ecco, più di ricordargli ancora al preside che ci sono a disposizione questi impianti, altro non posso fare. Comunque verificherò sicuramente questa notizia e porterò con me, sicuramente investirò anche l'assessore alla pubblica istruzione, perché poi rientra in un ambito in orario scolastico.
Grazie. Ho iscritto a parlare il consigliere Ruscito, prego.
Allora, l'interrogazione è per il sindaco. In effetti si tratta di questa. Ad inizio mandato hai fatto con decreto sindacale alcune proroghe di servizio per dirigenti, direttore e quant'altro. Questo fino ad ottobre. e siamo d'accordo chiaramente nell'insediamento di un'amministrazione, è ovvio che ci sia un'urgenza nell'andare a prorogare certi servizi. Adesso abbiamo verificato, alcuni del nostro gruppo politico hanno verificato che c'è stata un'ulteriore proroga fino a dicembre 2008, quindi alle stesse persone, quindi a questi funzionari, questi dirigenti e capitaria. Quindi noi vorremmo che in effetti facessi un'attenta verifica di quelli che sono eventuali titoli, incompatibilità di queste persone che sono state prorogate. Tutto qui. Dopodiché magari ci riferisci quello che è il risultato.
Grazie, consigliere sindaco, prego.
Incompatibilità in che senso? Perché il dipendente comunque o è compatibile, nel senso o può lavorare col comune oppure può non lavorare. Nel momento in cui può lavorare col comune può anche essere, può avere posizioni operative o apicali o dirigenti. Forse non l'ho capita bene la cosa, comunque...
Cioè, mi limito soltanto a dire di fare un'attenta verifica delle proroghe che sono state fatte alle persone con cui sono state fatte, tutto lì.
Siccome il termine incompatibilità è abbastanza preciso, cioè forse un'incompatibilità di tipo generale, ma non ti riferivo a un'incompatibilità normativa di legge, diciamo, vorrei capire meglio, insomma. Prego? Va bene.
Grazie consigliere Ruscito. Il consigliere Garau, prego.
Sì, non so se rivolgere l'interrogazione al sindaco o al delegato, però ecco, poi qualcuno risponderà. Da una verifica fatta all'ufficio Genambiente ho verificato delle schede lavoro che l'AMA tutti i mesi consegna all'ufficio Genambiente dei servizi che ha svolto. Da giugno a settembre, insieme al funzionario, che anche lui se n'era accorto fino a quando non sono andato a verificare appunto se era stata effettuata la pulizia delle spiagge, abbiamo constatato che da giugno, luglio, agosto e settembre la pulizia delle spiagge non è stata fatta. Tutti ricorderanno che abbiamo investito 240.000 euro in più per le pulizie delle spiagge, quindi invito, e non so se già è stato fatto, o se questa pulizia è stata ugualmente pagata. Grazie.
Grazie consigliere, risponde il delegato consigliere Esigibili, prego.
Ti riferisci a quali mesi? Allora io dico giugno e luglio, non lo so perché io non c'ero. No, scusate, Garau, io posso confermare che tutte le mattine loro passano anche adesso col camioncino, quindi sono testimone io che passano a Torre Flavia e fanno anche Torre Flavia. Dove non hanno pulito non lo so, verificherò questo, ma che loro ancora fanno servizio e puliscono le spiagge, ci sono tre persone tutte le mattine, assolutamente.
Consigliere Garau, prego.
Sì. Allora, se loro le puliscono in modo volontario e poi non le rendicontano al comune, mi sembra un atto di buona volontà, ma sulla scheda di fine lavoro, sul foglio di fine lavoro che fanno ogni mese e portano al comune con certo ritardo, perché a oggi siamo con la scheda di settembre, non risulta e non è dichiarato da loro che hanno eseguito la pulizia delle spiagge. Questo è stato non soltanto compreso da me così, ma anche dal funzionario che ha ammesso, ha detto sì, in effetti la pulizia delle spiagge non è stata dichiarata e quindi non esiste per noi la pulizia delle spiagge.
Sindaco, prego.
Ma a parte adesso si verificherà anche questa la presentazione delle schede, ma che a luglio e agosto sia stata fatta è matematicamente sicuro, perché i cittadini mi telefonavano per protestare bene, non mi ricordo una segnalazione che diceva sono arrivati a pulire fino a un certo punto e si sono fermati, al che ho chiamato il responsabile, ho segnalato questa cosa e questo cittadino ha richiamato per dire no, stavolta oggi invece sono andati oltre, quindi che l'abbiano fatta, poi che sicuramente qualcuno avrà da ridire bene, male, però insomma le persone sul litorale c'erano sicuro. Di questo ripeto, sono sicuro perché una persona ha proprio segnalato che il dipendente si era fermato a un certo punto, quindi comunque verifichiamo questo fatto contabile, diciamo, contabile.
Se non ci stanno altre interrogazioni chiudiamo il Consiglio Comunale, buonasera a tutti.